cammino.
Buonasera da Plaza de España di Astorga, una cittadina sul cammino di Santiago, dalla quale stiamo trasmettendo Sergio Valsania e Piergiorgio Di Freddi Campanaro. E sono così tanto le sei che il campanile del Palazzo Comunale sta battendo l'ora. È un campanile abbastanza particolare che batte l'ora nel suo modo caratteristico, perché ci sono due personaggi con in mano il martellone che lo sbattono sulla campana, secondo un uso medievaleggiante di questi orologi d'artigianato. Dunque, Astorga, che è stata una tappa classica, direi, impeccabile del cammino, che ci ha mostrato praticamente tutte le facce del cammino di Santiago. Abbiamo percorso una decina di chilometri, poco più, su un sentiero laterale alla 120, la strada appunto che va a Santiago. Poi siamo arrivati al Puente de Obrigo, che è uno dei luoghi più caratteristici del cammino di Santiago, nel quale si sarebbe verificata una particolare avventura. Ci sarebbe stato un cavaliere che sfidava a torneo tutti i cavalieri che volevano passare, e questa prova di coraggio, di forza, finisce con lui ferito che va a Santiago e ovviamente guarisce dalle ferite. Dopo Puente de Obrigo la strada ha ripreso un po' le caratteristiche proprio del sentiero, ci siamo incamminati anche in mezzo, se non a dei monti, a delle colline, e abbiamo anche avuto la fortuna di incontrare la pioggia, una pioggia tranquilla che ci ha rinfrescato durante la giornata, alternata degli sprazzi di sole che ci asciugavano. Chiaramente è il tempo migliore per affrontare questo tipo di percorso, che è abbastanza allo scoperto, nel senso non ci sono alberi, non c'è molta vegetazione. Se ci fosse stata quella che alcuni definiscono una bella giornata di sole, probabilmente saremmo schiantati per la fatica. La tappa, tra l'altro, era anche abbastanza lunga, 31 chilometri, che mi pare sia stato la tappa più lunga che abbiamo affrontato nel corso del cammino, così più lunga che Odifreddi ha preferito saltarne un pezzo, dicendo che c'era troppa vicinanza con le automobili, e siccome lui adora i paradossi, siccome c'erano troppe automobili è salito direttamente a un'automobile, nell'idea che il nemico che non puoi vincere è quello al quale ti devi arrendere, e lui appunto si è arreso a questo nemico. Di Astorga non è che sia in grado di dirne moltissimo, se non di ricordare che c'è una cattedrale non di particolare interesse, ma è l'architettura della città che è carina, la pianta è di quelle tradizionali, è un paesino pieno di portici, di squarci, di luoghi particolari appunto nei quali si può apprezzare questa forma di architettura, che è un'architettura dalla quale si capisce che qui piove spesso e di solito fa freddo. Altra cosa caratteristica è il museo del cammino, nel quale non siamo ancora riusciti a entrare per via degli orari, che è posto in quello che doveva essere il palazzo vescovile ed è stato costruito da Gaudì con le sue forme strane, con questo aspetto di neogotico. Io ho avuto occasione di visitarlo quando siamo stati qui 5 anni fa ed è quello che si dice un luogo strano, anche per via delle proporzioni. Il gotico vorrebbe delle grandi superfici, invece il palazzo costruito da Gaudì per il vescovo di Astorga ha delle dimensioni molto contenute ed è pieno di questi ricordini del cammino.
Povero Gaudì, che è morto credo all'età di 76 anni, uscendo un giorno dalla Sagrada Famiglia, dove naturalmente stava sovraintendendo ai lavori, è finito sotto un tram. La stessa morte, tra l'altro, del marito di Madame Curie, che era un fisico anche lui premio Nobel, che finì invece sotto un carro trainato da cavalli. e forse un po' il destino di coloro il cui cognome finisce con la I accentata, e temo che a forza di camminare lungo la carrettera piena di automobili anche Valzani un giorno o l'altro finirà in questo modo. Noi invece, che siamo più razionali, dico noi perché quest'oggi mi ha seguito un discepolo, o un maestro in realtà, che era Davide Riondino, ci siamo fatti portare sul vero cammino, che era quello che avremmo dovuto seguire ieri se non avessimo fatto questo sbaglio, e abbiamo ripreso di lì e la giornata è stata interessante. Eravamo in due.
Un'imperfezione, non ti sei fatto portare sul vero cammino, sei fatto portare avanti 10 chilometri sul cammino.
Sul cammino di ieri, no? Ma la cosa interessante è stata che Riondino, che agli inizi della tappa era appena, aveva appena fatto colazione, quindi era pieno di energie, mi ha raccontato molte cose interessanti, e in particolare si è messo a raccontarmi di uno spettacolo che lui fa con Vergasso, il quale invece ci ha lasciati e ormai è tornato a casa, spettacolo sul Don Chisciotte. E mi ha raccontato molto a lungo questa storia del Don Chisciotte, in particolare parlando di Sancho Pancia e alludendo al regno che a un certo punto nel Don Chisciotte Sancho Pancia ha, il regno di Barataria, di cui lui diventa governatore. E io me la stavo godendo, a parte il fatto che è sempre piacevole quando qualcuno ti fa uno spettacolo solo per te, no? Invece di dover andare al teatro, no? E mischiarsi insieme al pubblico. Oddio, può anche succedere che a volte uno va al teatro è l'unico pubblico, però insomma questo non è quello che si spera. Il motivo però per cui me la stavo godendo è perché io sapevo che sarebbe arrivato questo ponte, e infatti è un ponte medievale, siamo arrivati lì e con estrema precisione c'era questo cartello che riportava tra l'altro una citazione dal Don Chisciotte. Non era però la citazione che io mi sarei aspettato, perché nella seconda parte del Don Chisciotte, non ricordo bene, credo che sia il capitolo 51 o 56, ma comunque da quelle parti lì, della seconda parte appunto del Don Chisciotte, c'è questo episodio: Sancho Pancia ormai è diventato governatore di Barataria, fa anche le funzioni di giudice e gli viene presentato un caso molto strano, perché c'è questo ponte per l'appunto, agli inizi del quale c'è un soldato, più o meno come quello che la leggenda narra stava o stesso di fronte a questo ponte che abbiamo passato quest'oggi, e questo soldato è stato messo lì dal governatore perché doveva interrogare tutti i pellegrini che arrivavano e doveva chiedere per quale motivo volevano oltrepassare il ponte. Se questi pellegrini dicevano la verità li faceva passare, e se invece non dicevano la verità li faceva impiccare. E un giorno, racconta il Don Chisciotte, o meglio racconta Cervantes, arrivò un pellegrino che disse: sono venuto qui per farmi impiccare in base alla legge. Ora, naturalmente il soldato si trovò in difficoltà, portò il caso di fronte a Sancho Pancia, il quale capì che si era di fronte semplicemente a una versione del paradosso del mentitore, il paradosso di colui che dice io mento e che naturalmente non dice né la verità né dice il falso. E Sancho Pancia lo risolse questo caso in maniera Don Chisciottesca, ovviamente. Disse: beh, questo pellegrino allo stesso tempo dice la verità e mente, voi lasciate passare la parte di lui che dice la verità e impiccate invece la parte che mente. E allora abbiamo potuto godere, io credo che questo sia il ponte originario da cui trae ispirazione la leggenda, e se non lo è, comunque per l'appunto c'era una citazione del Don Chisciotte proprio all'entrata del ponte, e che mi ha reso naturalmente molto felice, anche perché ero lontano dalle macchine. Dopo aver superato il ponte e non essendoci in questo momento il cavaliere che ci chiedeva se dicevamo la verità o se dicevamo il falso, Riondino a Dio, siamo andati avanti, abbiamo continuato a parlare un po' del Don Chisciotte finché siamo scivolati, non so in che modo, su un Don Chisciotte moderno, su uno dei più famosi racconti di Borges, che si chiama Pierre Ménard, scrittore e autore del Don Chisciotte. Molti degli ascoltatori conosceranno questo meraviglioso racconto. È un racconto in cui Borges immagina che ci sia qualcuno che vuole riscrivere il Don Chisciotte, ma non naturalmente copiandolo, quello sarebbe troppo facile, vuole riscriverlo componendolo nella sua testa, e allora quello che deve fare è naturalmente dimenticare tutto ciò che sa che è avvenuto dopo il 5-600, deve ritornare a essere Cervantes, incomincia a scrivere il Don Chisciotte e in effetti riesce a produrne un paio di capitoli. E poi ci sono quelle pagine esilaranti in cui Borges paragona due citazioni dell'opera originale di Cervantes e di questa opera esattamente identica di Pierre Menard, poiché le due opere sono identiche, le citazioni sono le stesse. Eppure Borges dice, beh, leggiamo Cervantes e vediamo quello che dice, e poi invece leggiamo Pierre Menard e vediamo cosa dice, tutto diverso, anche se le parole sono uguali. Questa è naturalmente un'interpretazione geniale, ci sta dicendo Borges che in realtà leggere le cose che sono state scritte nel 500 o nel 600 o sentire musica di secoli fa o di decenni fa, a noi può sembrare un ritorno a quell'epoca, eppure noi non possiamo far altro che sentirla con le nostre orecchie, reinterpretarla con tutto ciò che noi sappiamo che è venuto dopo, e ovviamente queste cose appaiono completamente diverse. Nella letteratura il gioco è molto sottile, perché è molto cerebrale, ma nella musica ad esempio è addirittura evidente, lo si può udire con le proprie orecchie. Prendete ad esempio il Pulcinella di Pergolesi. Chi di voi l'ha sentito nella versione originale filologica, cioè suonata con gli strumenti dell'epoca, esattamente come dice lo spartito, o chi di voi l'ha sentito invece nella versione che ne ha fatto Stravinsky senza cambiare nemmeno una nota? Capirà che cosa vuol dire sentire la musica di secoli fa con le orecchie di oggi. E perché tutto questo discorso? Beh, perché naturalmente questo mi ha portato a pensare, per l'appunto, la nostra ormai giornaliera disputa su quale sia il modo giusto, tra virgolette, di fare il cammino. Alcuni ascoltatori ci hanno scritto nelle mail, invariabilmente coloro che ci criticano ci dicono: ah, ma voi non fate il vero cammino perché siete arrivati in qualche modo, vi fate portare i bagagli con l'auto, vi fermate negli alberghi che non sono gli alberghi dei pellegrini, e invariabilmente tutti dicono il vero modo di fare il cammino è quello che ho fatto io. Ora naturalmente questo, no, è molto autocentrico, in qualche modo molto tolemaico, tutti credono di fare il vero cammino, ma quale sarebbe il vero cammino interpretato alla maniera del Pierre Menard? Ovviamente significherebbe partire da casa propria, venire a piedi fino a Santiago, ritornare a casa propria a piedi. Quello è il vero cammino, quello filologico. Qual è l'estremo opposto, l'interpretazione moderna, suonare la musica non con gli strumenti d'epoca, ma come la suonerebbero i compositori se vivessero oggi? Significherebbe andare a Santiago in aereo o in auto. Tra questi due estremi, fare tutto il cammino, andate e ritorno a piedi, oppure andarci nella maniera naturale per noi che viviamo oggi, cioè in auto o in aereo, ci sono infinite variazioni. Tra l'altro quasi tutti i pellegrini, eccetto qualcuno che forse è un po' fuori di testa, no, fanno ovviamente dei compromessi, arrivano in aereo o in treno fino ad un certo punto, poi di lì partono, noi per esempio siamo partiti da Roncisvalle, e quindi ciascuno ha il suo modo di farlo, ovviamente non c'è un modo corretto, anche perché se anche lo si facesse a piedi da casa fino a Santiago e si ritornasse indietro, ciò nonostante non si passerebbe negli stessi luoghi, non si entra mai due volte nella stessa città, ci direbbe Eraclito, e quindi insomma ciascuno può fare quello che vuole e tutti sbagliano e tutti fanno giusto.
Il tema dell'interpretazione è senz'altro uno di quelli centrali della nostra esperienza umana. In fondo, per tornare a Don Chisciotte, anche lui sta facendo un'interpretazione tardiva. Lui interpreta il cavaliere medievale in piena modernità, perché noi chiamiamo modernità l'epoca successiva alla scoperta dell'America, per cui lui nella modernità interpreta il cavaliere medievale, per questo non è adatto molto spesso, per questo non capisce alcune cose, e Cervantes è così abile che riesce anche a riprodurre alcuni aspetti della mentalità dell'epoca, per cui tutto il rapporto su come si crea la giustizia, che lui si propone come colui che fa la giustizia, però sbatte nella giustizia ufficiale, per esempio quando libera i prigionieri che venivano portati alle galere, lui li libera perché tutti gli uomini devono essere liberi, se vengono portati contro la loro volontà è ingiusto, ovviamente appena lui li ha fatti sciogliere dalle catene lo menano selvaggiamente, perché questo è il loro modo di atteggiarsi nei confronti appunto di un uomo fuori dal tempo. E l'interpretazione del cammino è una delle cose
più sofisticate di fronte alle quali si viene posti da queste parti, anche perché si cammina lungo un percorso che è segnato in maniera fortissima da una tradizione. Per esempio San Giacomo, la figura di San Giacomo è presente in una maniera assoluta. In tutte le chiese nelle quali si entra si trova almeno un'immagine di San Giacomo, spesso qualcuna di più. Però sappiamo anche che il cammino che facciamo noi è un'esperienza assolutamente moderna. C'è stato un periodo nel fine anni 50, primi anni 60, nei quali sembrava che l'esperienza del cammino si fosse spenta completamente. E poi viene ricostruita attraverso una lettura di questa esperienza dell'andare a piedi, dell'attraversare tutta la Spagna del nord a piedi, in maniera moderna. Quindi non esiste una continuità diretta del cammino antico, del pellegrinaggio medievale che si ribalta come continuazione nell'esperienza moderna. C'è una ricostruzione filologica che ovviamente è una ricostruzione anche legata alla modernità. Fra l'altro sappiamo anche quali sono stati i protagonisti di questa rinascita del cammino, che si concentrano poi attorno a una figura di un parroco del Sebrero che non era un parroco di campagna, ma era un attento studioso delle tradizioni che intuisce questa possibilità. Però la bellezza di tutto sta nel fatto che anche se è una invenzione, è una reinvenzione che si cala in un'esperienza del passato. Ed è quello che si vive facendo il cammino, si gioca sempre fra la nostra dimensione di uomini moderni del 2000, che fra l'altro hanno dei problemi a camminare per tanto tempo, per tante ore, che poi per esempio vogliono lavarsi tutte le sere. Non siamo solo noi che abbiamo la stanza d'albergo che ci laviamo, sappiamo che in tutti gli alberghi c'è la corsa per le docce e si arriva presto negli alberghi perché poi l'acqua calda finisce, e per noi camminare tutto il giorno, camminare parecchie ore e non fare la doccia è una privazione enorme. Eppure per il pellegrino medievale l'idea stessa di lavarsi era una cosa piuttosto bizzarra.
Qui è ricominciata la pioggia, abbiamo dovuto tirarci un po' indietro, siamo sulla piazza di fronte al comune, credo. Naturalmente a chi imputare o chi ringraziare per la pioggia? Beh, in genere il proverbio dice piove governo ladro, però siamo in Spagna, il governo della Spagna, insomma, non sarebbe mica male, Forse fossimo in Italia lo direi piove governo ladro, ma è qui e non lo si può dire. Invece oggi siamo passati con Rondolino in una cittadina dal nome impronunciabile, e con Riondino, pardon, il Rondolino era il mio angelo custode inesistente, e abbiamo scoperto che la gente di quel paese crede che piova perché questa è una grazia che ha fatto Sant'Isidro. Oggi è la festa di Sant'Isidro.
Siamo infatti entrati, piove, hanno fatto piove, la processione, piove, la scienza e l'empiria dimostra che funziona.
Ora noi siamo entrati in questo paesino che sembrava appunto uno dei soliti paesini post bombardamento, non c'era nessuno, però sentivamo stranamente anzitutto le campane suonare in maniera molto orgiastica, se così si può usare questo aggettivo per le campane di una chiesa, e si sentivano soprattutto degli spari. Al primo e al secondo sparo ci siamo leggermente preoccupati perché insomma entrare in un paesino dove si spara insomma non è la cosa più indicata per un pellegrino, anche perché noi non siamo armati se non di bastoni e naturalmente sarebbe stata impari la lotta. Invece poi ci siamo accorti, abbiamo chiesto a una vecchietta, la quale ci ha detto no, oggi è la festa di Sant'Isidro e c'è la processione. Allora siamo andati verso la chiesa, siamo entrati nella chiesa nella quale c'era soltanto piccolo numero di persone, perché queste aspettavano che arrivasse la processione. Dopo un po' effettivamente è arrivata, c'era questa statua di Sant'Isidro portata sulle spalle da alcuni personaggi. C'era un prete vestito tutto di bianco che sembrava un po' il Papa, che si riparava con l'ombrello, e questa statua aveva tra l'altro vicino a sé una lunghissima spiga di grano. Qui tra l'altro in molti campi il grano è ancora molto grande, molto alto, come forse si vede a volte in certi quadri, ad esempio del 500-600. Ebbene, abbiamo visto questa funzione e poi naturalmente mi sono messo a pensare, perché a parte la fisionomia della gente che si vedeva in chiesa, questo era un povero paesino, questi paesani insomma non rivelavano una, come si può dire, un'intelligenza particolarmente viva nelle loro espressioni, hanno fatto un po' tenerezza, sembravano un po' personaggi quasi tirati fuori da un museo lombrosiano, però che cosa significa pregare un santo perché faccia piovere? Beh, naturalmente è la versione moderna, la versione sincretistica, così vogliamo, del cristianesimo, di quello che una volta era niente altro che la danza della pioggia. I selvaggi credevano che danzando in momenti di siccità si sarebbe potuto far piovere, oggi i cristiani più banalmente pensano che pregando un santo o qualcun altro si può far piovere. Non si deve credere comunque che siano soltanto i paesini remoti della Spagna del Nord che hanno ancora queste credenze, perché questi aspetti superstiziosi sono poi stati introiettati dalla religione in tutte le sue forme. Ad esempio io ricordo che qualche anno fa, credo forse intorno all'anno 2000, c'era un periodo in Italia di una piccola siccità e i vescovi decretarono una giornata di preghiera per la pioggia. I giornali non sottolinearono questo fatto, che la giornata di preghiera per la pioggia non era altro che la versione moderna e ancora superstiziosa di quelle che erano una volta le vecchie danze per la pioggia.
Che grandiosa metafora! Lo scienziato che spiegava le superstizioni sulla pioggia mentre la pioggia batteva e noi eravamo costretti a spostarci, tavolini, tutto il rischio che cadesse il collegamento, però il legame fra la processione e la pioggia deve essere negato. Ricordo un passo di Popper a proposito dell'osservazione di un gabbiano bianco. Lui dice: si osserva una cosa può voler dire moltissimi fatti diversi. Si vede un gabbiano bianco, si può dire tutti i gabbiani sono bianchi, oppure esiste un gabbiano bianco, oppure esiste una cosa sola, un gabbiano bianco. Così anche da una processione forse si può immaginare che esista qualche cosa nell'uomo che lo spinge a non credere solamente così alle cose che si possono toccare. Comunque, tornando a Don Chisciotte, il nostro Don Chisciotte di oggi che ha fatto la regia di questa trasmissione, anche se sa che domani qualcun altro dovrà fare la regia di un'altra trasmissione, per cui c'è un'inutilità di fondo nel fare le regie perché vanno sempre rifatte, è stata Elisabetta Parisi, mentre invece il suo Fido Sancho Panza, che ha smanettato sul manopole per la messa in onda, è Marco Mascia. Qui con noi sono come sempre Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, che combattono con le intemperie per permetterci di andare in onda. Domani tappa abbastanza agevole, qui la nostra fedele guida dà una sola tacca di difficoltà, la lunghezza sono 20 chilometri, qui dice che è una giornata piacevole, non presenta difficoltà, probabilmente la farà tutta in macchina o di freddi, perché è tutta di fianco a una strada e lui non sopporta l'esistenza delle strade se non vengono usate nel loro modo perfetto, che è appunto quello di andarci sopra con la macchina e mai passarci di fianco. A piedi, anche se
naturalmente Balzania fa il galletto perché è tornato da 2 giorni dopo essere stato lontano 8 tappe, ma domani invece gli farò vedere io, anzi arrivano presto le tappe montane su cui ci sarà un attacco alla Pantani.
Questa è quella di dopodomani, per dopodomani c'è anche un gran premio della montagna a 1500 metri. Vi ricordo anche il nostro indirizzo per chi ci vuole scrivere, il cammino @rai.it. Mi scuso, abbiamo avuto dei disagi tecnici, non abbiamo risposto a tutti, ma insomma siamo in ritardo, scusateci.
Cum vivo vincenitur, Venere.